Le 9:05 con Who's Gonna Love Me Now, brano tratto dal nuovo album dei Cold War Kids, quando apriamo la seconda parte del Giorno delle Locuste. Ancora benvenuto e bentornato al professor Di Stefano, che è sempre in collegamento con noi da casa. Non c'è oggi con noi invece il professor Alessandro Santoro, a cui mandiamo un grandissimo abbraccio. Il professor Santoro che questa settimana ha perso la mamma, e niente, tanti abbracci, tante cose, le più belle, e ci ritroviamo poi la prossima settimana. Dicevamo con il professor Di Stefano che è arrivato il momento di tornare all'accordo trovato dall'Eurogruppo sul documento economico. Un piano di rilancio da 500 miliardi, annuncia l'EMER, non ci sono gli Eurobonds, e invece c'è il MES, il cattivissimo MES, come titolava, lo dicevo, il Foglio questa mattina. Il MES, che per i 5 Stelle è sempre stato un po' come Gargamella per i Puffi, per non dire di tutto il resto del sovranismo, che in questo momento è già scatenato sui social, dove le grida sono trend topic, i post sono più o meno di questo tenore, per esempio nell'hashtag Gualtieri dimettiti, ha firmato per il MES, maledetti tra traditori della patria, pagherete tutto, avete tradito gli italiani nel loro momento più buio, e cose così. Allora, dicevamo, il MES c'è, non poteva essere diversamente, ma è così cattivissimo questo MES?
Sì, è abbastanza cattivo, ma in realtà nell'accordo, che io non chiamerei tale perché è una dichiarazione che è piena di condizionamamente e con frasi, siamo andato a guardarmi il testo, che anche in inglese rischiano di fare quasi ridere, perché si parla di un accordo nel disaccordo tra i paesi firmatari. In realtà il ruolo del MES è molto limitato in base a quanto emerso finora dalla conclusione a notte fonda dell'Eurogruppo, è molto distante anche da quello che leggiamo sulle prime pagine dei giornali online, perché il MES dovrebbe servire esclusivamente per una dotazione di prestito relativa alla spesa sanitaria, interventi in spesa sanitaria post-Covid, pari al massimo al 2% del PIL di ogni paese. Quindi non entrerà, o meno in questa fase non è previsto un ruolo del Fondo Salva Stati in relazione alle cosiddette piano per la ripresa economica, per la ricostruzione produttiva dell'Europa, ma si dovrebbe poter ricorrere, solo se lo si desidera, se i paesi lo desiderano, appunto i prestiti del MES per interventi nel campo sanitario. L'unica condizionalità, così dice il comunicato ufficiale, sarà quello di destinare questi fondi ricevuti dal MES a, appunto, interventi sulla spesa sanitaria. Per il resto, tutto il resto del disaccordo, dell'accordo nel disaccordo che è stato raggiunto all'Eurogruppo, si muove su tre assi. Uno era quello già noto e annunciato appunto dalla von der Leyen la settimana scorsa. Stiamo parlando del famoso SURE, il fondo per la cassa integrazione europea da 100 miliardi, che dovrebbe essere un fondo finalizzato in particolare a sostenere e finanziare la riduzione dell'orario di lavoro. Poi c'è una linea della Banca Europea degli Investimenti, la Banca Europea degli Investimenti metterà fisicamente a disposizione 25 miliardi di euro, che con una leva, diciamo, molto consistente, quasi 1 a 10, un po' meno, ma poco di meno, dovrebbe trasformarsi in una linea di finanziamento da 200 miliardi dedicata esplicitamente alle piccole e medie imprese europee, che potranno appunto chiedere i finanziamenti alla BEI in modo agevolato per rilanciare l'economia. Rimane invece totalmente aperto il terzo asse principale, che è quello appunto famigerato fondo comune Eurobond o non Eurobond, per il quale si rimanda al Consiglio europeo, cioè la riunione dei capi di Stato, che dovrà comunque tenersi in teleconferenza a breve per validare o meno i punti che sono stati raggiunti all'Eurogruppo. E qui si parla effettivamente di un fondo che potrebbe essere finanziati da titoli di Stato comuni per un valore da 500 miliardi di euro. Questo è il punto veramente dirimente probabilmente dell'accordo, che si tratterà di guardare al di là appunto della campagna social, dei post di cui parlavi poc'anzi, che appunto mi sembra siano un po' fuori luogo, perché almeno a leggere il comunicato ufficiale il ruolo del MES è un ruolo molto limitato e all'apparenza, ma qui bisogna stare molto attenti, la condizionalità dovrebbe essere solo sulla destinazione delle spese. Bisogna stare attenti perché in realtà, come sappiamo, poi ci sono le clausole generali sui conti pubblici, e queste clausole potrebbero invece subire, a riprendere ad avere un ruolo una volta superata la crisi immediatamente. Il punto più importante è il punto 4 della dichiarazione, diciamo, del comunicato diffuso dal presidente Centeno, dove si dice che i paesi si sono accordati per lavorare su un fondo per la ricostruzione dell'economia in linea con le priorità europee dopo la crisi, c'era un accordo nel disaccordo sul finanziamento del fondo con l'emissione di debito mutualizzato che è favorito da alcuni paesi ma è fortemente contestato da altri. Quindi di fatto questo punto rimane ancora in sospeso. Il fondo c'è, ma le modalità attraverso il quale si dovrà costruire questo fondo ancora non è definito, nonostante appunto 16 ore di riunione che hanno trasformato l'Eurogruppo nella riunione, come ha sottolineato lo stesso Centeno, più lunga della sua storia, e che non ha ancora raggiunto appunto un accordo definitivo. Centeno ha voluto spezzare una lancia in favore della Germania, perché nel comunicato ufficiale ha ringraziato il ministro delle finanze Olaf Scholz per il ruolo che ha avuto nel cercare di costruire le condizioni per l'accordo, come dire, per la mediazione che ha svolto tra gli olandesi, i famigerati olandesi, e alcuni altri paesi scandinavi e paesi del centro-sud Europa.
Quindi alla fine possiamo dire che nel filmone che racconta le strategie di sopravvivenza del dopo pandemia, il MES alla fine non ha un ruolo da protagonista, ma un piccolo ruolo da caratterista laterale. Bisognerebbe avvertire Crimi, che in questo momento sta tuonando: il MES non è stato attivato e non lo faremo. Forse non l'hanno avvertito che il MES, o comunque quello che conterà il MES all'interno di questo accordo, lo ha firmato Conte, ma tant'è. Intanto tutti quanti contro l'Olanda, in questi giorni ne abbiamo largamente parlato, sulle barricate più di tutti la Meloni. Lei diceva, è vero che non bisogna prestare troppa attenzione ai tweet, ma ad alcuni tweet sì, lo ricordavamo questa mattina. La Meloni si scaglia contro l'Olanda, che è stato uno dei principali promotori del no agli Eurobond, uno dei migliori amici della Meloni, quel Thierry Baudet del Forum per la Democrazia, sia partito al governo in Olanda, sovranista, che veniva salutato dalla Meloni con grande gioia nel marzo del 2019 all'insegna di parole d'ordine come difesa dei confini, dell'identità e dell'interesse nazionale, lotta all'Europa dei burocrati, appunto. Tutti contro l'Olanda, ma il professor Di Stefano già raccontava che cosa significa l'Olanda per un pezzo del sistema produttivo del paese, Italia, dal punto di vista fiscale. E oggi ci racconta invece quanto guadagna con il suo ruolo di simil paradiso fiscale. Lo racconta il Sole 24 Ore. Che cosa dice?
Beh, il Sole 24 Ore, con un ottimo servizio appunto pubblicato quest'oggi e richiamato in prima pagina, firma Roberto Galullo e Angelo Mincuzzi, evidenzia appunto qual è il ruolo dell'Olanda e quanto l'economia olandese, che lo ricordiamo così per dare qualche cifra, il PIL dell'Olanda vale un po' meno della metà del prodotto interno lordo italiano, stiamo parlando di circa 838 miliardi di euro contro i 1787 dell'Italia. L'Olanda ha conti pubblici super sani, perché ha un debito pubblico al 48,6% del PIL contro il nostro 134, e ha un surplus di 14 miliardi di euro pari all'1,7% del PIL. ma per capire questi conti bisogna guardare appunto alla sua economia, e allora l'economia olandese è fortemente favorita dal fatto di essere, diciamolo a tutto, un paradiso fiscale. Attorno alle 15.000 scatole vuote, quasi 25.000 multinazionali che sono presenti nel paese, racconta il Solo 24 Ore. Ruolta infatti un business complessivo miliardario, perché sono migliaia di studi legali con 17.500 avvocati, 170 fiduciari, 786 banche, 1.200 società di assicurazione e 92 di riassicurazione, e via così. Insomma, le multinazionali generano il 40% dell'occupazione dell'Olanda, l'80% del commercio estero, e sono appunto la sede di un paradiso fiscale, perché nel 2019 la Banca Centrale dei Paesi Bassi ha registrato un ingresso di capitali investiti per 4.554 miliardi di euro, e quindi un dato impressionante, perché significa sostanzialmente che i flussi di capitali che entrano, 4.500 miliardi, e che escono, 5.500 miliardi dall'Olanda, danno l'idea di come si costruisce la ricchezza olandese. Si pensa che gli stessi numeri in Italia, e non stiamo sbagliando, ma sono numeri reali, gli stessi numeri in Italia ammontano a 373 miliardi di capitali investiti e 484 miliardi quelli usciti. Quindi sostanzialmente l'Olanda vive sul questa Dutch Special Purpose Entities, sono sostanzialmente delle entità finanziarie, delle bucalettere che permettono di spostare enormi flussi di capitali e di utili verso l'Olanda, non pagando la fiscalità dei paesi d'origine, e quindi a danno della fiscalità di tutti gli altri paesi europei, perché sono appunto decine di migliaia le società anche pubbliche. Questo bisogna sottolinearlo, perché forse abbiamo il doppio paradosso nel paradosso, cioè società europee che mettono la loro sede in Olanda per sfuggire al fisco, e tra queste per esempio ci sono moltissime italiane, lo ricordavamo la settimana scorsa, da FCA alle firme del lusso, come la stessa Luxottica.
Campari ha appena trasferito la sede fiscale in Olanda.
Esatto, Campari ha appena trasferito la sede fiscale in Olanda, ma vorrei sottolineare che anche moltissime aziende che sono di fatto aziende controllate dallo Stato, sia in termini di quote della partecipazione azionaria, sia in termini di golden share, come Eni, come Enel, come Total, eccetera, hanno i loro uffici e la loro società in Olanda, perché in quel paese non si pagano o si paga pochissimo in termini di royalties, e quindi tutti quelli che lavorano per esempio col petrolio non possono non avere una bella succursale in Olanda e gli uffici a Londra, come fanno appunto la stragrande maggioranza delle società petrolifere a livello internazionale.
Tra l'altro è doveroso ricordare in questo momento anche che proprio in Olanda è stato inventato il format del Grande Fratello, e dal punto di vista delle responsabilità siamo su un piano di scala superiore rispetto a quello di paradiso fiscale o l'aver detto no agli Eurobond. Tra l'altro non so se l'ha visto, ma c'è un'ascoltatrice che le chiede di fare la rubrica Olanda dopo la rubrica Veneto.
Ci possiamo pensare, magari con l'aiuto di qualche... Sì, avrei parecchie storie.
Parecchie storie.
In effetti, per esempio...
No, non parta subito con la rubrica Olanda.
Ah, ok, va bene. No, solo per sottolineare...
Basta niente incendiarlo. Diceva.
Citavi giustamente il format del Grande Fratello, bisogna ricordare che tra le società che hanno una sede per motivi fiscali in Olanda troviamo anche il gruppo Mediaset, perché anche Mediaset ricorre ovviamente alla fisco olandese per ridurre l'ammontare del proprio contributo fiscale, soprattutto nella compravendita dei diritti televisivi, che lo ricordiamo come quelli del settore dello sport e del calcio, sono fonti di grandi plusvalenze e quindi vogliono sempre sfuggire alle maglie del fisco.
Intanto gli ascoltatori sanno perfettamente che laddove c'è professor Di Stefano non può non esserci punto sul petrolio, e guarda un po', eccolo qua, il petrolio, l'accordo sul taglio della produzione.
Beh, non, stavolta non solo, come dire, la perseveranza con la quale abbiamo sempre
perseveranza è la parola esatta.
Eh sì, per la quale, con la quale abbiamo seguito i prezzi del petrolio in corso di questi anni, in questa crisi viene fuori in tutta la sua dimensione e il suo peso. Parliamo del prezzo del petrolio perché ieri, sempre in tarda serata, sarebbe stato raggiunto, almeno questa è l'ipotesi più probabile, un accordo tra l'OPEC Plus, cioè i paesi dell'OPEC più la Russia, accordo al quale avrebbe dato un contributo anche Stati Uniti e Canada per il taglio della produzione. Si parla di 10 milioni di barili al giorno che appunto questi paesi dovrebbero tagliare in termini di disponibilità sui mercati. Ecco, questo accordo sicuramente non è piaciuto, almeno per ora, non è piaciuto pesantemente ai mercati che ruotano intorno al petrolio, che lo ricordiamo sono tra i mercati più finanziarizzati e più liquidi a livello internazionale, perché il future sul petrolio che si chiude a New York ha perso il 10% ed è ritornato a $22 al barile, e anche il Brent, che è il petrolio più prezzato, quello diciamo di qualità maggiore, ha perso il 4% e ha chiuso ieri notte a New York a 31,48. Questo perché? Perché un po' tutti gli analisti e quindi anche gli investitori ritengono questo taglio della produzione di 10 milioni assolutamente insufficiente a far fronte alla crisi prodotta dal lockdown delle attività produttive e quindi alla caduta dei consumi. In questo momento, secondo le stime dell'Agenzia Internazionale dell'Energia, il valore complessivo della caduta di domanda è pari a oltre 30 milioni di barili al giorno, e quindi il taglio che è stato deciso, che sarebbe stato deciso, appunto viene considerato insufficiente per sostenere i prezzi del petrolio, di qui appunto la caduta dei valori. Anzi, alcuni trader si stanno preparando ad avere dei prezzi negativi anche sul mercato finanziario, una delle borse principali nelle quali appunto si scambiano questi prodotti, cioè i contratti sull'acquisto futuro di petrolio, stanno ragionando di cosa potrà accadere e nell'eventualità che possano esserci dei prezzi negativi. Bisogna dire che in queste settimane alcuni di prodotti finanziari sono già saltati e hanno lasciato a piedi anche molti investitori, perché hanno sospeso la loro operatività e non hanno rimborsato che un decimo del valore di questi prodotti per effetto già del crollo che si era verificato all'inizio del lockdown, quindi all'inizio di marzo, e che adesso potrebbe ripetersi ulteriormente.
E allora, alle 9:23 minuti siamo arrivati al momento tra i più attesi da parte degli ascoltatori del Giorno delle Locuste, in attesa dell'annunciata, forse, chissà, rubrica Olanda. È il momento tradizionale della rubrica Veneto.
Dogobeti de bassa statura che il passava va e mercerie, i se na va e i se na dito, i se na da e i se na dito, i se na da e i se na dito, i se na da e i se na dito.
Ero tentato di ascoltarla integrale, la sigla della rubrica Veneto, una volta tanto. Però peccato, mi sa che non ce la facciamo. Allora prego, professor Di Stefano, che notizie ci porta oggi dal Veneto?
Beh, volemmo tornare sulla vicenda che poco prima appunto dell'arrivo della pandemia aveva tenuto col fiato sospeso gli italiani. Stiamo parlando dell'altissima marea a Venezia, dell'alluvione della città che aveva riportato l'attenzione e i riflettori sulla famosa grande opera Mose, o meglio sul famoso disastro Mose. Lo ricordiamo, un'opera che è costata complessivamente allo Stato italiano 6 miliardi diretti e quasi 3 miliardi indiretti, l'opera dal primo via libera di 18 anni fa è stata caratterizzata da decine di inchieste per tangenti, e una delle vicende che ha portato all'arresto, per esempio, dell'ex presidente della regione Veneto Galan. Ecco, di questa grande opera gestita dal Consorzio Venezia Nuova adesso arriva il preventivo, o meglio il prebilancio di chiusura, e ci sarebbe un ennesimo buco, 40 milioni di euro del Consorzio Venezia Nuova. Non ha nulla a che fare con il coronavirus, e quindi questo dato è destinato a peggiorare ulteriormente, perché ogni anno che passa si perpetuano i costi crescenti per il mantenimento teorico della struttura, che alla prima prova, come sappiamo, è stata richiusa per il rischio che appunto si staccassero le paratie inceppate dalla sabbia depositate sui fondali. Il 12% su quei 5.493 milioni che sono stati la spesa almeno a bilancio per la realizzazione del MOSE, il 12% anno sono i costi appunto di mantenimento dell'infrastruttura, che il Consorzio Venezia Nuova non riesce assolutamente a sopportare. Il prezzo continua a lievitare, si considera che le opere per la salvaguardia della laguna dalle maree sono ben altre, e una delle principali era proprio quella di proseguire nell'originario progetto del Consorzio Venezia Nuova, che era quello di innalzare le strutture e le isole della laguna, per cercare di renderle più resilienti rispetto agli eventi atmosferici che con l'approssimarsi dei cambiamenti climatici sono destinati a diventare sempre più devastanti. Il Consorzio Venezia Nuova in questo momento non si sa dove andrà a trovare sia i fondi per coprire il buco appunto di 40 milioni di euro, sia quelli che dovrebbero essere necessari per proseguire il lavoro. In teoria nel mese di aprile avrebbe dovuto esserci nuove prove per l'innalzamento delle paratie, ma la realtà è che è molto probabile che il MOSE diventi un'ennesima cattedrale del deserto, che ha bruciato enormi quantità di risorse pubbliche ha ingrassato molti protagonisti delle vicende tangentizie che hanno attraversato il Veneto, e che ancora una
Prof,
volta sottolineiamo. Sì.
Il concetto è chiaro, secondo me l'ha chiarito sufficientemente, stiamo finendo.
Sì, no, volevo solo sottolineare che qua Roma Ladrona non c'entra nulla, perché se la sono fatta tutta tra Venezia e Verona.
Avete ascoltato anche oggi la rubrica Veneto, una rubrica ideata, scritta e interpretata dal professor Andrea Di Stefano. Che tra l'altro, professor Di Stefano, dovesse arrivare l'innalzamento dei mari, va bene Venezia, ma i primi a essere sommersi chi saranno?
Non so chi saranno.
Dai, un guizzo sovranista in chiusura. Gli olandesi, bravo!
Gli olandesi.
Mannaggia. Siamo arrivati alla fine di questa puntata del Giorno delle Locuste. Mamma mia, come è invecchiato Mastrotta. No, stavo vedendo, c'era sullo schermo, stava vendendo una roba per i dolori muscolari a soli 49 euro. È invecchiato Mastrotta, eh? Si invecchia un po' tutti, sì. Professor Di Stefano.
Si invecchia, noi siamo già vecchi, quindi...
Certo. Che... Infatti vedevo la notizia che era già stata lanciata lo scorso qualche giorno fa, ma che continua a troneggiare nelle homepage dei quotidiani, della notizia dei due panda che allo zoo di Hong Kong si sono accoppiati dopo 10 anni, un'esperienza che a noi, professor Di Stefano, non capita francamente più, nonostante la cattività forzata in casa. Comunque, questa amara considerazione, con il silenzio annuente che l'accompagna, io le auguro un buon weekend, ci risentiamo la prossima settimana.
Alla prossima, buon weekend, buona Pasqua a tutti.
E faccia come i panda, professore, arrivederci ascoltatori, arrivederci. Alla prossima.